Usiamo tutti i giorni i nostri smartphone, apriamo le applicazioni, inviamo email, lavoriamo su documenti condivisi.
Cose che diamo totalmente per scontate ormai.
Assolutamente sì. Sembra tutto così semplice e immediato, no? Sulla superficie. Ma sotto lo schermo luminoso, dietro queste azioni quotidiane, c'è una, diciamo, una vera e propria battaglia filosofica invisibile.
Una guerra di valori.
Esatto, una guerra di valori nascosta proprio dentro le righe di codice che fanno funzionare il nostro mondo digitale. Quindi, benvenuti a questa nuova analisi approfondita.
Dove oggi non parleremo di schede video o di megahertz, ma di cose un po' più profonde.
Parleremo di diritti, di libertà e, stranamente, di parole. Abbiamo a disposizione un testo che smonta praticamente tutto quello che l'industria ci ha abituato a pensare. Parliamo di un saggio storico redatto da Richard Stallman per il progetto GNU, dal titolo Perché l'open source manca il punto del free software.
E la missione di questa nostra esplorazione è proprio prendere due termini che quasi chiunque, anche chi lavora nel settore tecnologico da anni,
Sì, anche gli addetti ai lavori.
esatto, che chiunque considera dei banali sinonimi, cioè free software, ovvero il software libero, e open source, il codice sorgente aperto.
Che sembrano la stessa cosa.
Sembrano? Ma il materiale che stiamo analizzando oggi decostruisce questi due concetti e ci mostra in modo inequivocabile come in realtà rappresentino due visioni del mondo e due sistemi di valori radicalmente, profondamente opposti.
Totalmente opposti.
Insomma, non stiamo parlando di una litigata tra accademici su quale termine sia più carino. Parliamo di un vero scontro etico.
Ed è pazzesco notare come le etichette che scegliamo per descrivere la tecnologia finiscono per cambiare totalmente la percezione dei nostri stessi diritti. Per chi ha scritto questo saggio, il software non è solo uno strumento per fare le cose più velocemente.
È una questione di giustizia.
Giustizia e libertà civili. Ok, analizziamo la questione. E per farlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo.
Dobbiamo tornare agli anni Ottanta.
Sì, le origini del movimento del free software risalgono al 1983. L'anno seguente, nel 1984, prende il via lo sviluppo del sistema operativo GNU.
Un momento storico per l'informatica.
Un momento cruciale. E l'obiettivo, fin dal primo giorno, era chiarissimo: creare un ecosistema alternativo per fuggire dai sistemi operativi proprietari. Sistemi che venivano visti, e cito, letteralmente come una prigione per gli utenti.
E proprio qui sorge uno degli ostacoli più grandi di questa storia, un malinteso linguistico gigantesco, dovuto proprio alla lingua inglese.
Il famoso problema della parola free.
Esatto. La parola free in inglese significa sia gratuito, cioè a costo zero, sia libero nel senso di libertà civile. Il movimento ha passato decenni a cercare di spiegare questa differenza.
Deve essere stato frustrante.
Sicuramente. C'è un'analogia perfetta che viene usata nel testo per sbrogliare la matassa. Bisogna pensare a free speech, la libertà di parola, e non a free beer, la birra offerta al bar.
Quindi il prezzo non c'entra assolutamente nulla.
Nulla. Un software può costare 1.000 euro ed essere libero, oppure essere scaricabile gratis, ma essere proprietario e illimitato. Tutto ruota attorno a quattro libertà essenziali.
Esatto, e sono quattro pilastri non negoziabili. Vediamoli. Chi usa il programma deve avere la libertà di eseguirlo per qualsiasi scopo.
Questa è la prima.
Poi deve poter studiare come funziona il codice, deve poterlo modificare per adattarlo alle proprie esigenze e infine deve essere libero di ridistribuire le copie, modificate o meno, per aiutare la comunità.
Se manca anche solo mezza di queste libertà, il software semplicemente non è libero.
La cosa affascinante qui è l'impalcatura morale che regge l'intera struttura. Cioè, nella visione del movimento del free software, utilizzare programmi proprietari, dove il codice è un segreto industriale custodito gelosamente da un'azienda,
Viene inquadrato come un vero e proprio problema per la società.
un problema sociale, sì. L'obiettivo di questa filosofia non è, diciamo, fare un software che non va mai in crash.
Quello è un effetto secondario.
Esatto. L'obiettivo primario è la solidarietà sociale, la cooperazione. In un mondo che stava diventando tutto digitale, mantenere il software libero significava mantenere libera la società stessa.
Però, e qui c'è un però gigantesco.
Lo so.
Questa forte componente etica, questo parlare continuamente di giusto o sbagliato, non andava giù a tutti, nemmeno tra i programmatori stessi. E qui gli appunti ci portano al 1998.
L'anno della grande spaccatura.
Proprio quello. Una parte della comunità, che di fatto scriveva e usava gli stessi identici programmi, decide di fondare una fazione separata e conia l'etichetta open source.
E l'idea iniziale, si legge nel testo, era quella di trovare un termine che evitasse per sempre la confusione con la parola gratuito. Ente è diventata, per ammissione dei suoi stessi promotori, una campagna di marketing pensata a tavolino.
Una mossa strategica.
L'approccio del free software, che parlava costantemente di etica, libertà e giustizia, faceva venire letteralmente l'orticaria ai dirigenti d'azienda.
Certo, il mondo del business non sa che farsene degli imperativi morali. Vuole efficienza.
Vuole efficienza e profitto. Quindi il movimento open source ha preso questa decisione. Nascondere sotto il tappeto le questioni etiche. Hanno iniziato a promuovere il codice aperto esclusivamente per i suoi vantaggi pratici.
La narrazione è diventata:
apriamo il codice perché così più programmatori lo controllano, troviamo i bug più in fretta e creiamo un software più potente e affidabile. Fine della storia.
Nessuna menzione alla libertà. Ed è qui che diventa davvero interessante, perché a un primo sguardo chi ci ascolta potrebbe dire: vabbè, ma se alla fine il codice lo aprono lo stesso, che importanza ha se lo chiamano open source o free software?
Sembra solo una questione di pubbliche relazioni.
E invece no. I concetti creano la realtà. Il saggio ci sbatte in faccia delle differenze pratiche enormi, dimostrando che i criteri per definire un software open source sono molto più permissivi. Sostanzialmente quasi tutto il software libero rientra nell'open source, ma non viceversa.
Ci sono dei casi specifici documentati nel saggio, giusto?
Ci sono eccezioni lampanti, sì. Un caso citato è quello di OpenWatcom. È un software distribuito con una licenza che viene considerata perfettamente in regola con i criteri dell'open source.
Ok.
Il movimento del free software lo classifica come non libero. Perché? Perché quella specifica licenza vieta a chi usa di creare una versione modificata del programma e di usarla in privato senza pubblicarla.
Un limite bello e buono.
È un limite che viola direttamente una di quelle quattro libertà fondamentali di cui parlavamo poco fa.
Ecco, a proposito di casi complessi, sfogliando il materiale vedo citato anche l'esempio del compilatore Rust. E qui, confesso, la situazione si fa un po' contorta per chi non è addetto ai lavori.
È un caso molto particolare.
Si dice che il problema non sia il diritto d'autore del codice, ma i marchi registrati, i cosiddetti trademark. In che senso un marchio registrato, tipo un logo o un nome, può limitare la libertà di un software?
È un'ottima domanda, perché tocca una sfumatura legale insidiosa. Praticamente, in quel caso specifico, i requisiti legati al marchio registrato di Rust vietavano la vendita o la distribuzione di versioni modificate del programma. A meno che non venissero rimossi e cancellati preventivamente tutti i riferimenti al marchio stesso.
Sembra una richiesta innocua a prima vista.
Sembra, ma impone un ostacolo pratico non indifferente. Spesso i riferimenti a un marchio sono sparsi ovunque nel codice di un programma e doverli rimuovere tutti per poter esercitare la propria libertà di modifica e condivisione crea un onere che la Free Software Foundation considera inaccettabile.
E quindi ricadiamo nello stesso schema?
Esatto. Per l'open source andava bene, per il free software no.
E fin qui parliamo di licenze legali, di avvocati, di burocrazia. Ma l'analisi si spinge in un territorio ancora più oscuro, una zona grigia dove la filosofia si scontra direttamente con l'hardware fisico.
Assolutamente. E per capirlo appieno, facciamo un passo indietro concettuale. Immaginiamo che il codice sorgente di un programma sia come la ricetta di una torta.
Una ricetta scritta in un linguaggio per programmatori.
Proprio così. Ma noi utenti non leggiamo la ricetta, noi mangiamo la torta finita. E quella torta è l'eseguibile, il programma già tradotto che effettivamente gira sul nostro telefono o sul computer.
L'argomentazione chiave qui è che l'open source si concentra sull'accesso alla ricetta.
Ma la libertà vera, quella che impatta la vita reale, si gioca su cosa è permesso fare con la torta.
Un'analogia perfetta, guarda. E cosa succede se io ho la ricetta aperta, preparo la mia torta modificata, cerco di metterla in forno e...
Il forno si rifiuta di accendersi.
Esatto. Il forno si blocca. È il fenomeno che l'autore chiama tivoizzazione, un termine che deriva dal tivo, uno dei primi videoregistratori digitali dove questa pratica è saltata fuori in modo clamoroso. Praticamente, un'azienda prende del codice sorgente libero, lo trasforma in un eseguibile e lo mette dentro un suo dispositivo, ma poi a livello hardware aggiunge una firma digitale, un lucchetto fisico.
un lucchetto che rende la libertà puramente teorica. E se colleghiamo questo al quadro generale, le implicazioni di questa pratica sono enormi, specialmente per i dispositivi che teniamo in tasca o in salotto tutti i giorni.
L'autore menziona esplicitamente molti prodotti del mondo Android.
Telefoni, tablet, smart TV. Questi dispositivi contengono eseguibili di Linux che sono stati appunto tivoizzati. Ora, il sistema operativo Linux ha un codice sorgente famosissimo per essere libero e aperto.
Tutti lo sanno.
Eppure, a causa di quelle firme digitali sull'hardware, se un utente prova a installare una versione di Linux modificata, il dispositivo si blocca. La macchina si rifiuta di collaborare.
Quindi l'utente ha teoricamente il codice sorgente nel palmo della mano, ma ha le mani legate dietro la schiena dall'hardware.
Esattamente. Il testo non esita a definire questi dispositivi dei veri e propri tiranni. È una prigione costruita con mattoni trasparenti. Purtroppo la licenza usata all'epoca per Linux permetteva questa scappatoia, a differenza di licenze più recenti pensate appositamente per bloccare la tivoizzazione.
E questa discrepanza tra la teoria dell'avere il codice aperto e la pratica dell'essere fisicamente bloccati dall'hardware alimenta un'altra grandissima frustrazione documentata nel saggio: l'incomprensione di massa del pubblico.
Un problema di comunicazione gigantesco.
Perché il problema di usare un termine come open source è che le parole in inglese hanno un significato letterale, sorgente aperto. Se si dice a un giornalista o a un utente normale che un software è open source, la deduzione logica è semplicemente:
ah, ok, è un programma di cui posso guardare il codice.
Esatto, ma poter semplicemente guardare senza poter agire è infinitamente più debole rispetto alle libertà del free software, ed è persino più debole di quello che l'open source stesso richiederebbe sulla carta.
Questa confusione letterale è un disastro sistemico, e gli appunti riportano degli esempi incredibili di questa cosa.
Sentiamo.
Si cita lo scrittore Neal Stephenson, che in un suo testo ha definito l'open source come file di codice sorgente che chiunque può ottenere. Lo ha scritto senza malizia, applicando semplicemente la logica della lingua.
Una deduzione naturale.
Oppure pensiamo alle istituzioni. Lo Stato del Kansas ad un certo punto ha pubblicato delle linee guida definendo l'open source come software il cui codice è disponibile pubblicamente, ignorando totalmente che ci sono delle regole rigide su cosa si possa o non si possa fare con quel codice dopo averlo scaricato.
Il caso che mi ha fatto più sorridere, ma che in realtà è tragico per chi porta avanti queste battaglie, è quello del New York Times. Parliamo di una testata di livello mondiale. In un articolo hanno scambiato l'open source per la pratica del beta testing.
Incredibile!
Cioè, hanno confuso l'idea di far provare un programma ancora in sviluppo a un gruppo ristretto di utenti per trovare gli errori, una cosa che le aziende chiuse e proprietarie fanno dalla notte dei tempi, con l'open source. E tutto perché il termine si presta a essere stiracchiato all'inverosimile.
Il movimento del free software ha una risposta pronta a queste confusioni. L'analogia della libertà di parola. Ci vuole un secondo per spiegarla e rimane impressa. I promotori dell'open source, invece, sono intrappolati nel significato letterale del nome che si sono scelti. Spiegare che sorgente aperto in realtà significa dover rispettare una dozzina di criteri complessi non funziona in termini di marketing.
È troppo lungo da spiegare.
Il risultato è che oggi la parola open viene incollata ovunque, dai governi aperti ai processi trasparenti, contesti in cui il codice software non c'entra letteralmente nulla.
Quindi, cosa significa tutto questo? Cosa succede davvero quando la comunità globale dei programmatori viene convinta a ignorare l'etica e a concentrarsi solo sull'idea di creare un software potente e affidabile?
È una prospettiva inquietante.
Il saggio esplora questo scenario con una lucidità spietata, perché se si crea un software potente, ma lo si progetta per limitare le persone, si è semplicemente forgiata un'arma più affilata per chi vuole il controllo.
Questo solleva una domanda importante, che l'autore mette sul tavolo in modo brutale. Se l'open source serve a rendere un software estremamente affidabile e funzionale, cosa accade se lo scopo primario di quel software è mettere delle catene digitali agli utenti?
Un paradosso enorme.
Significa che stiamo usando un metodo efficientissimo per stringere quelle catene e renderle impossibile da spezzare. E qui si entra nel territorio del DRM.
Il Digital Restrictions Management. Il sistema di gestione delle restrizioni digitali. Quella tecnologia spinta ferocemente dalle grandi corporazioni dei media, dalle case discografiche e cinematografiche, per impedire alle persone di copiare un file o di spostarlo su un altro dispositivo. Il DRM è la negazione assoluta della libertà dell'utente.
Assolutamente sì.
Ma leggendo gli appunti sono rimasto a bocca aperta quando viene introdotto il concetto di open source DRM. Aspetta un attimo, un DRM open source è uno simolo totale. Praticamente si sta suggerendo di usare la collaborazione aperta di migliaia di programmatori geniali per costruire un lucchetto perfetto da mettere gli utenti stessi. È un cortocircuito logico impressionante.
Eppure è esattamente quello che alcuni sostenitori dell'open source hanno proposto. Dal punto di vista del puro business o della tecnica ingegneristica, non fa una piega. Usare il modello di sviluppo migliore al mondo, con gli occhi di 1000 sviluppatori che cercano e risolvono i bug, per creare un sistema di restrizioni insuperabile.
Dal loro punto di vista ha senso.
Ma dal punto di vista del free software è una vera e propria aberrazione etica. È usare l'intelligenza collettiva per progettare la cella di una prigione perfetta. E dato che spesso viene combinato con l'attivizzazione di cui parlavamo prima, l'utente finisce bloccato a livello hardware, impossibilitato a scardinare quel DRM potentissimo.
Tutto questo ci porta al cuore emotivo del saggio. L'autore delinea magistralmente come la differenza tra queste due filosofie si manifesti nella reazione psicologica di fronte a un software proprietario eccezionale.
Questo è un passaggio chiave.
Immaginiamo un programma chiuso, privato, che però è bellissimo, veloce e utilissimo. L'entusiasta puro dell'open source lo guarda e dice «Wow, sono sorpreso che tu sia riuscito a fare un software così buono e senza bug, senza usare il nostro modello di sviluppo. Complimenti, come posso averne una copia?»
La reazione diametralmente opposta è quella dell'attivista del free software. Di fronte allo stesso programma meraviglioso dirà «Il tuo software è molto attraente, è vero, ma la mia libertà vale di più».
Una presa di posizione netta.
«Quindi rifiuto il tuo programma». Troverò un altro modo per fare il mio lavoro e dedicherò tempo a supportare lo sviluppo di un'alternativa libera. È un atto di resistenza pura. L'autore definisce l'approccio contrario, quello di chi si arrende alla comodità, come paura della libertà.
E questa paura della libertà ha guidato l'open source fin dal primo giorno. Perché, ammettiamolo, mettersi a fare discorsi morali dicendo che usare software proprietario è eticamente sbagliato crea attrito. Fa sentire a disagio le persone e le aziende. E pur di evitare questo disagio e far adottare il proprio modello dalle multinazionali, i leader dell'open source hanno scelto il silenzio. Hanno tolto l'etica dal tavolo delle trattative.
E il saggio è onesto su questo. Pragmaticamente, l'approccio dell'open source ha avuto un successo clamoroso. Ha convinto milioni di persone e aziende a usare codice aperto. Ma l'analisi ci avverte che si tratta di un successo pericolosamente superficiale. Abbiamo generazioni di utenti che usano questi software solo perché sono comodi, gratuiti o performanti, senza avere la minima consapevolezza del valore civile e politico di quell'infrastruttura.
E qui casca l'asino. Se l'unica motivazione per usare un software aperto è la comodità, non l'etica, cosa succede quando una gigantesca corporazione bussa alla porta offrendo un programma proprietario chiuso, magari gratuito, graficamente stupendo e ancora più comodo?
Sappiamo bene come finisce.
Il saggio non lascia scampo. L'utente che non ha mai sentito parlare di libertà tecnologica cede istantaneamente. Tornerà indietro e si infilerà le catene da solo con un sorriso in nome della convenienza.
Ed è per questo che i tentativi di pacificazione, di trovare una via di mezzo neutrale, non funzionano. Nel testo si citano acronimi come FLOS, che sta per Free, Liber and Open Source Software, o FOSS.
Etichette diplomaticamente perfette.
Create appositamente per non scontentare nessuno. Ma la tesi del saggio è inequivocabile. Se si è in una battaglia per difendere i diritti civili delle persone, non ci si può nascondere dietro la neutralità. Se si vuole difendere la libertà, bisogna avere il coraggio di usare parole che ne parlino esplicitamente.
È una vera e propria guerra per l'occupazione dello spazio mentale, o mindshare, come viene definita nel testo. Open e free sono due parole che combattono per occupare la stessa casella nel cervello del pubblico. Ogni volta che si finanzia, si promuove o si collabora a un progetto che si vanta solo di essere open source, di fatto si sta stendendo un enorme telo opaco sulle fondamenta etiche del software libero.
Ecco perché il documento chiude esortando gli attivisti a non collaborare sotto l'insegna neutrale dell'open source, ma di rivendicare con orgoglio progetti free o libre.
È una posizione radicale, senza compromessi.
Molto radicale. E arrivati a questo punto, per chi ci ascolta, viene naturale domandarsi il perché. Perché un dibattito nato tra le bacheche informatiche degli anni 80 e 90 sulle licenze del software dovrebbe interessarci oggi?
La risposta è ovvia, se ci guardiamo intorno. Le nostre vite non sono mai state così digitalizzate. Identità, conti in banca, memorie personali, interazioni sociali, sanità, tutto passa attraverso miliardi di righe di codice scritte da qualcun altro.
E le parole che la società sceglierà per definire quel codice plasmeranno il futuro. Se continueremo ad accontentarci della narrazione dell'open source, vedremo la tecnologia sempre e solo come uno strumento di comodità. Un tostapane molto complesso che ci semplifica la vita finché funziona bene.
Ma se riusciamo ad abbracciare la visione etica profonda esposta in questa analisi, allora saremo costretti a considerare il software, chi lo possiede e le regole con cui viene distribuito, come il fondamento stesso dei nostri diritti civili e della nostra autonomia come esseri umani.
E proprio su questo sono convinta che serva lanciare una riflessione finale provocatoria, costruendo sulle premesse di questo straordinario documento, ma guardando all'infrastruttura di oggi.
Sono tutto orecchi.
Tutto il saggio che abbiamo esplorato si basa su un presupposto fisico. L'utente scarica il programma, lo mette sul suo disco fisso, lo fa girare localmente e in teoria lo modifica. Ma cosa succede oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale avanzata e del cloud computing onnipresente?
Tutto viene elaborato altrove.
Gran parte dell'elaborazione che governa le nostre vite avviene su server remoti. Enormi scatoloni chiusi in data center sparsi per il globo, a cui solo pochissime aziende hanno accesso. Immaginiamo che il modello di un'intelligenza artificiale globale venga rilasciato domani mattina con la licenza libera, più pura ed etica del mondo. L'utente finale non avrebbe comunque i server o l'infrastruttura per poterla eseguire, studiare o modificare privatamente.
È un cambio di paradigma totale.
Ci si chiede se, mentre questo intenso dibattito filosofico si consumava su come etichettare i programmi nei nostri computer domestici, il paradigma sia mutato in modo così estremo da averci già tolto il controllo fisico sulla nostra libertà digitale, in forme che questa stessa filosofia faticava a prevedere.
Una riflessione potentissima che sposta l'asse della battaglia dalle licenze legali direttamente all'architettura fisica, insomma spaventosa, del web moderno. Il mondo digitale è un organismo in costante e rapida evoluzione. E le filosofie sottostanti, le parole che usiamo per definirle, sono le fondamenta della nostra società. Speriamo che questa sessione abbia fornito gli strumenti per guardare i programmi che usate tutti i giorni con uno sguardo molto più disincantato e critico. Non smettete mai di esplorare e soprattutto di mettere in discussione le scatole nere tecnologiche che ci circondano. Alla prossima analisi approfondita.